come raggiungere il massimo benessere.
Ciao, io sono Leo.
E io sono Ale.
Benvenuti a un nuovo episodio di We Want More, un podcast per uno stile di vita sano, dedicato a darti i migliori consigli e approfondimenti sulla salute, sull'allenamento e sulla nutrizione. Inoltre, intervistiamo professionisti della salute di successo e andiamo a scoprire le loro storie.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare e promuovere il concetto di benessere in tutte le sue dimensioni. Spero che queste storie vi aiutino a migliorare il vostro punto di vista sulla salute, così da sostenervi e incoraggiarvi nel vostro viaggio quotidiano verso il successo. Quindi, se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta a migliorare ogni giorno. Allora Leo, rientriamo nel vivo di questo secondo episodio e quindi oggi parleremo, indovina di cosa, dell'ipertrofia muscolare. Quindi Leo, da buon nutrizionista, dacci tutti i consigli di questa ipertrofia muscolare. Che dobbiamo fare per mettere questi muscoli benedetti?
Eccomi Ale, grazie per avermi introdotto. Allora, questo è un tema molto diffuso ovviamente in ambito di palestra, quindi chi fa in palestra sa benissimo che ipertrofia muscolare è un tema sempre molto caldo. Cosa possiamo fare, Ale, per aumentare, per ricercare l'ipertrofia muscolare a livello nutrizionale? Sicuramente bisogna innanzitutto dire che l'ipertrofia muscolare è una condizione in cui noi andiamo a ricercare un aumento della dimensione, della sezione trasversale di un muscolo. Quindi questo semplicemente a livello teorico, ma poi nel pratico ovviamente cosa bisogna fare, Ale? Bisogna fare sicuramente allenamento giusto, e questo poi sicuramente tu ci direi bene cosa possiamo fare in quest'ottica. E poi ovviamente a livello nutrizionale ci sono una serie di accorgimenti da adottare, anche a seconda della fase in cui siamo, dell'obiettivo che vogliamo raggiungere e soprattutto anche in base a livello di partenza di una persona. Perché il livello di partenza, Ale? Perché vedi, devi capire, quando una persona vuole ricercare un aumento dell'ipertrofia muscolare deve creare a livello nutrizionale un surplus calorico, quindi andare a introdurre più calorie, più energia, più cibo con l'alimentazione rispetto a quello che è il suo fabbisogno energetico giornaliero. Quindi, ad esempio, facciamo un esempio per capire: se una persona ha un fabbisogno energetico di 2500 calorie giornaliere, se vuole aumentare la sua ipertrofia muscolare bisogna creare un piccolo surplus, quindi non mangiarsi il mondo, ma diciamo può essere 200, 300, 500 calorie, dipende dalla persona. Persone molto magre possono anche mangiare di più di questo quantitativo. Persone che invece tendono magari a ingrassare devono creare un surplus calorico più basso, quindi fare comunque più attenzione. Quindi una volta capito quanto devo andare a consumare di più rispetto a quello che è la situazione stazionaria, bisogna anche dire che però dipende dal punto di partenza, perché una persona che ha molto grasso già come punto di partenza e vuole aumentare la sua ipertrofia muscolare e quindi dovrà andare a mangiare di più, se è già molto grasso, quindi già una percentuale di massa grassa troppo alta, andando a mangiare di più e quindi in surplus calorico, tenderà semplicemente a peggiorare la sua condizione iniziale, quindi andrà semplicemente ad ingrassarsi ancora di più.
Mi è venuta un'idea, ma allo stesso tempo una domanda: come faccio a capire se devo andare in surplus calorico? Cioè il mio punto di partenza, visto che poi ognuno è diverso dall'altro, e qual è? Cioè come faccio a capire? Io peso 75 kg, sono alto 1,78, ok, devo mettere massa muscolare, devo fare ipertrofia, devo mangiare di più, oppure sono già in una condizione di troppa massa grassa e quindi mi consigli di non farlo? Come faccio a capire? Esiste qualche valutazione? Dimmi tu.
Sì, sicuramente andare a stimare quella che è la tua percentuale di massa grassa è fondamentale per capire se tu sei pronto oppure no per andare a fare questo benedetto surplus calorico in questo caso, e quindi per andare a ricercare l'aumento dell'ipertrofia muscolare. Perché comunque l'alimentazione è fondamentale per creare insieme all'allenamento substrato su cui poi il nostro corpo va a costruire nuovo tessuto contratto, cioè ci vogliono i substrati, i materiali, no? Altrimenti non è che dal nulla si crea un qualcosa. Quindi questo aspetto è fondamentale. Quindi diciamo, chiamiamola la deadline di percentuale di massa grassa da avere per iniziare una fase, in questo caso di surplus calorico, diciamo può essere per l'uomo all'incirca un 15%. Cioè, sopra un 15% no, posso mangiare, non posso iniziare con 1% di massa grassa per iniziare una fase di surplus calorico. Diciamo, l'ideale sarebbe addirittura essere sotto un 12-13%. Ecco, lì a quel punto una persona, un ragazzo, un uomo è pronto comunque per investire, quindi mangiare di più, creare un surplus calorico attraverso l'alimentazione e poi ovviamente con l'allenamento ricercare quello che è l'obiettivo finale.
Se io sono una donna, più o meno la percentuale di partenza come massa grassa per mettere un po' di ipertrofia muscolare qual è? È simile a quella dell'uomo? Cambia di soggetto in soggetto? Da che cosa può dipendere?
Allora, l'uomo abbiamo detto un 15%, perché diciamo fisiologicamente la percentuale di massa grassa di una persona, diciamo, sana, corporatura normale, la percentuale di massa grassa normale si dovrebbe aggirare intorno a un 15%. Invece la donna, ovviamente per motivi ormonali, gravidanza eccetera, ha bisogno di più percentuale di massa grassa e quindi avrà un quantitativo, diciamo, una situazione normale più alto. Questo quantitativo, questa stima di percentuale di massa grassa di solito è intorno al 25-27%, quindi ecco, anche per la donna ecco, un limite che possiamo trovare è questo qui, 25-27. Una donna che è già oltre questa quota, questa percentuale, non può iniziare eventualmente una fase di surplus calorico.
Ok, sei stato molto chiaro, ma io quindi voglio mettere i muscoli, però allo stesso tempo cioè, vorrei una bella definizione, c'è qualcosa che non mi quadra, cioè esistono delle fasi diverse dove devo andare in surplus calorico, delle fasi in cui devo stare deficit, cioè io per l'estate voglio essere pronto, comunque voglio stare in forma fisica eccellente tutto l'anno, come faccio a capire? Ci sono diverse fasi, è tutto uguale? Boh.
Ale, tu vuoi tutto, proprio essere Brad Pitt in Troy vuoi essere. Allora, diciamo sì, diciamo che sono creare, diciamo, ricercare l'ipertrofia muscolare a livello alimentare richiede, come abbiamo detto, un surplus calorico, ma se vogliamo invece avere un fisico più magro, asciutto e quindi diciamo definito, al contrario bisognerebbe adottare la strategia opposta, ovvero quella del deficit calorico. Quindi sono due aspetti che vanno in due, diciamo, direzioni diverse, ok? Quindi quello che si può fare è fare delle fasi dove in una fase ricerchiamo l'aumento dell'ipertrofia muscolare e quindi a livello nutrizionale creiamo un surplus calorico, quindi mangiamo di più, ci alleniamo bene e creiamo le condizioni giuste per crescere a livello muscolare. Dopo la fase di bulk, diciamo, quindi di investimento di surplus calorico, andiamo a fare al contrario una fase che viene chiamata fase di cut, ovvero una fase di dimagrimento, quindi dove andiamo a creare un deficit calorico per andare a tirar fuori quello che abbiamo costruito con la fase precedente, quindi quella di bulk, per andare a evidenziare ciò che abbiamo costruito con l'allenamento e quindi attraverso l'alimentazione mettere in risalto quello che siamo riusciti a costruire in precedenza.
Quindi se si avvicina l'estate io voglio essere più definito, cioè quando mi consigli di fare una fase di bulk una fase di cut? C'è una periodizzazione, dei periodi più ideali per uno o per l'altro?
Certo, Ale, allora, anche qui dipende comunque dal tuo obiettivo, quando vorresti ottenerlo. Cioè, diciamo, di base tutti vogliamo essere più asciutti, più definiti, più magri d'estate. Quindi, diciamo, l'utente medio ricerca la fase di cut verso quando inizia a fare caldo. Quindi nei mesi estivi si dedica a questa fase di cut, di taglio calorico, mentre nella fase invernale, quindi la fase di bulk, la adotterà diciamo d'inverno. Quindi cioè, la fase di bulk magari più quando fa freddo, sai che siamo coi cappotti dentro casa, non andiamo ovviamente al mare, quindi la si mangia. E poi invece di d'estate, quando dobbiamo andare al mare col costume, ovviamente ci teniamo, e quindi anche diciamo a livello culturale siamo un po' condizionati da questo aspetto.
Invece, altra leggenda metropolitana, ma questi benedetti integratori, cioè, fanno aumentare questi muscoli? Perché io non ho capito, cioè, parlo da neofita, ma come faccio ad aumentare i muscoli oltre l'alimentazione e l'allenamento? C'è un modo per velocizzare? Perché io voglio tutto e subito, Leo, lo so, ma so fatto così. Cioè, c'è un modo per arrivare al successo in maniera breve? Cioè, come posso fare?
Mamma mia, Ale, hai toccato un tema veramente non caldo, bollente. Allora, diciamo, gli integratori, come ci dice la parola integratore, serve qualcosa che va ad integrare una mancanza, una necessità. Quindi, diciamo, è un qualcosa in più che può aiutarci, può funzionare quando già ci sono i presupposti, quando già ci sono le basi per andare a ottimizzare ancora di più quello che è, non so, il nostro obiettivo, la nostra performance, a seconda di quello che vogliamo. Quindi diciamo, prima ci devono essere le basi, Ale. Cioè, una piramide è formata da una base che poi va a creare un vertice mano a mano che sale. Le nostre basi della nostra piramide sono l'alimentazione, l'allenamento, l'idratazione pure, Ale, è una cosa fondamentale. Quindi diciamo lo stile di vita è la base della nostra piramide. Poi, andando a salire, quindi verso il vertice, troviamo altri aspetti, altre cose che possono aiutarci a migliorare e ottimizzare il tutto. Quindi ad esempio l'integrazione possiamo, diciamo, considerarla da una scala da 1 a 100 un 5%, un 10%. Poi ovviamente dipende anche dal livello. Cioè, un atleta che si allena 2 volte al giorno, che si allena per tante ore, ovviamente magari questa percentuale può essere anche più alta. Però diciamo, prima cosa le basi, e poi l'integrazione si vede.
Quindi ecco, a proposito di percentuale, vorrei entrare in un aspetto che ci tengo molto, ovvero la parte dell'allenamento, ma soprattutto della valutazione. Perché è vero la fase di bulk, è vero la parte dell'anamnesi, la parte di valutazione riguardo la BIA, che magari ci darai qualche consiglio e ce la spiegherai maggiormente in futuro, però qua dobbiamo entrare nel discorso della valutazione muscolare, cioè per capire se una persona ha degli squilibri muscolari o meno prima poi di mettere la famosa ciccia. Quindi non so che ne pensi.
No, infatti, Ale, cioè, a me spesso capitano le persone che vengono e mi chiedono bella alimentazione, il piano alimentare in base all'obiettivo, ma poi mi chiedono anche consigli sull'allenamento. Ma cioè, tu che cosa consigli a una persona che vuole aumentare questa benedetta ipertrofia muscolare? Dici un po'.
Allora, esistono diverse valutazioni, però io ci tengo a spiegarvi essenzialmente quella muscolare, per capire se una persona ha delle differenze riguardo le catene cinetiche. Cosa sono le catene cinetiche? Allora, c'è la catena cinetica anteriore e la catena cinetica posteriore. Naturalmente l'ultima comprende tutto ciò che va dall'apice del soggetto fino ad arrivare al dorso, alla muscolatura paravertebrale piuttosto che alla muscola multifido, e quindi tutta la parte degli scapolari e dei femorali, mentre invece la catena anteriore è tutta la parte delle spalle, del petto, dell'addome, quindi la parte del core piuttosto che dei quadricipiti e del tibiale anteriore. Quindi bisogna valutare a livello muscolare se il nostro cliente, paziente o sportivo abbia dei deficit, perché lo squilibrio muscolare, devi sapere Leo, è quando c'è una differenza più del 15% tra catena anteriore e catena posteriore, perché è importante individuare l'anello debole e quindi la catena mancante tra la parte estensoria, ok, quella del movimento che anticipa l'esecuzione, rispetto alla catena comunque posteriore, che maggiormente può essere anche una catena detta flessoria. Quindi dobbiamo capire lo squilibrio muscolare per cercare l'obiettivo di riequilibrare la muscolatura e quindi lavorare in sicurezza, ma allo stesso tempo prevenire gli infortuni, perché ragazzi è fondamentale l'alimentazione, ma è fondamentale la valutazione, perché molte persone hanno anche, adesso mi dirai Leo, cioè una difformità tra arti superiori e arti inferiori, quindi vedi delle persone con un petto e un dorso gigantesco e con delle gambe piccoline, dei polpacci piccoli, quindi c'è anche qua, non so, il morfotipo, non so se ci puoi spiegare qualche differenza fra ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, comunque c'è, perché c'è questa differenza? Cioè la nutrizione c'entra o è soltanto questione di valutarla muscolarmente e quindi una volta capito il deficit, ok, faccio un potenziamento selettivo sul bicipite femorale per riequilibrare e avere anche a livello di vista un bel muscolo? Cioè la nutrizione c'entra o non so?
Beh Ale, quando parliamo di mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, parliamo principalmente comunque di costituzione, di genetica, cioè diciamo questi tre nomi vanno a identificare un tipo di morfologia del nostro corpo, cioè mesomorfo, anzi iniziamo dall'ectomorfo. L'ectomorfo è quella persona molto esile, capito, che ha un punto di vita molto stretto e alto, spesso una persona alta e spalle larghe. Mesomorfo è una persona, diciamo, a spalle, diciamo, larghezza media, punto vita piccolino, ok, piccolino nel senso non che è molto stretto, ma che c'è, poco largo, quindi è poco, diciamo, da c'è poca differenza tra la larghezza delle spalle e la larghezza delle anche, questo insomma è il mesomorfo. Invece l'endomorfo è al contrario, quello che ha i fianchi molto larghi, spesso più larghi rispetto alle spalle. Però ecco, questa diciamo è una qualcosa che comunque noi non possiamo controllare, che possiamo condizionare con l'alimentazione. Questa è più una condizione genetica che purtroppo non possiamo farci granché a livello alimentare.
Ok, quindi ecco, altro messaggio fondamentale è la predisposizione a livello genetico. Quindi ragazzi, cioè, noi possiamo lavorare sui fattori modificabili, ok? Quindi fattori estrinseci come l'attività fisica, l'alimentazione, le abitudini, quindi lo stile di vita. È lì che sta il vero segreto. Dobbiamo cercare di fare un'alimentazione bilanciata, variegata, con un allenamento e una costanza per perseguire il nostro obiettivo, cercando di migliorare il nostro stile di vita e quindi aumentare la quota giornaliera di attività fisica. Perché ragazzi, la sedentarietà e la pigrizia, Leo, non porta a nulla, quindi non vi aspettate risultati solo con l'allenamento o solo con la nutrizione, cioè qui bisogna per forza alzare il culo, permettetemi questo termine, e cominciare a inseguire la miglior versione di se stesso, quindi raggiungere l'obiettivo. E l'obiettivo si fa soltanto tramite i fatti. Allora, altro argomento fondamentale per raggiungere l'obiettivo dell'ipertrofia e quindi l'aumento di questa massa muscolare, quindi l'aumento del volume delle cellule all'interno del muscolo, è fondamentale la programmazione. Perché quindi periodizzare durante l'anno il tipo di allenamento, quindi che tipo di carichi dovrò sollevare come intensità nella fase di bulk rispetto a, come ha detto Leo, nella fase di cut. Quindi ci dobbiamo ricordare che nella fase di bulk, quindi di ipertrofia, dobbiamo fare un allenamento con una durata anche di 1 ora e mezza, 2 ore, quindi dobbiamo prendere un recupero anche di 1 minuto/1 minuto e mezzo tra un esercizio e l'altro per favorire anche questa fase anabolica, quindi di ricostruzione muscolare che una persona ha dopo la fase di workout e quindi nel momento in cui ritorna a casa, perché è importante che durante l'allenamento e quindi noi riusciamo comunque a lavorare sulla fibra muscolare, a rompere la parte anche delle miofibrille e avverrà una fase catabolica di distruzione muscolare, però dopo c'è una fase di compensazione importante e quindi di supercompensazione che grazie al riposo, grazie all'alimentazione, una persona avrà un maggior recupero, quindi sia a livello energetico ma soprattutto a livello fisico, grazie a questa fase anabolica di ricostruzione muscolare. Ma la cosa più importante è la gradualità e la progressione, quindi bisogna fare una programmazione fatta ad hoc con dei carichi moderati, magari inizialmente se si parte da una condizione di principianti rispetto a una fase intermedia o di expert, quindi dovrete fare un lavoro graduale e progressivo, perché a volte si sente, Leo, no, i famosi 3x12, 3x15, ma in realtà è più importante il tipo di esercizio, il tipo di gradualità di progressione rispetto alla formula magica del 3x12 e 3x15. Quindi non è tanto quello che fa la differenza, soprattutto in questa fase. Naturalmente nella fase di cut e quindi di deficit calorico, o in questo caso riguardo la parte muscolare di definizione, e lì certo dovremo fare un ragionamento diverso, quindi un lavoro maggiormente di qualità, quindi la seduta magari invece di 1.5 ore e 2 ore consigliamo di farla di 1 ora, magari fare degli esercizi e bloccarsi sui fondamenti rispetto ad allenare anche attraverso esercizi complementari, e quindi focalizzarsi ad allenare maggiormente i muscoli principali oltre che gli accessori. Quindi ragazzi, è un lavoro di qualità che dura di meno, sempre con progressione e gradualità, però dobbiamo differenziare queste due fasi, no? Quindi adesso, Leo, soprattutto l'abbinamento con la nutrizione è fondamentale insieme a una giusta e corretta attività fisica. Che ne pensi?
No, sono assolutamente d'accordo, perché devi sapere che comunque quando, ecco, noi creiamo un deficit calorico, creiamo già una situazione di stress. Cioè noi, Ale, ci siamo evoluti nel tempo per ingrassare, per questo abbiamo comunque un tessuto adiposo, perché siamo fatti così, per evolvere, per resistere in periodi di difficoltà, di carestia. Quindi quando noi mangiamo poco, per noi è già uno stress, quindi se andiamo poi ad allenarci ovviamente creiamo un'altra situazione di stress, quindi dobbiamo creare un allenamento ottimale in base a come stiamo mangiando. Quindi non bisogna, se io faccio un deficit calorico, quindi sono in una situazione di stress, non posso andare a morire, a stressarmi, a morire in palestra 2-3 ore, devo creare un allenamento di qualità, fondamentale questo.
Ok, quindi ragazzi, dobbiamo riassumere questa puntata, siamo arrivati ai titoli di coda, mettendoci top of the mind alcuni concetti importanti. Quindi ipertrofia, aumento del volume della cellula nel muscolo attraverso una fase di bulk o di cut in base al periodo e quindi in base alla programmazione, al tipo di routine, in maniera graduale e progressiva. Quindi partire naturalmente con un obiettivo, però dobbiamo individualizzare il punto di partenza per capire se è meglio fare una fase di bulk o una fase di cut, attraverso quale tipo di programma e con che periodizzazione. Quindi ragazzi, è fondamentale questi tipi di concetti. Allora, grazie per essere stati con noi in questo episodio e ricordatevi, we want more, insieme verso il benessere
e il successo.
Ciao ragazzi, ciao.